al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Oggi è il secondo anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Che cosa ricordi particolarmente di lui?
Il suo viaggiare in giro per il mondo un po' dappertutto.
Che cosa ti manca invece di lui maggiormente?
Questa è anche una cosa particolare, è proprio la presenza fisica, perché essendo io di questo quartiere, e quindi vicino al Vaticano, era veramente un po' come il vicino di casa. Quando passava l'elicottero davanti, dicevi, è ritornato il Papa. Proprio, lo so che sembra paradossale, ma era proprio una presenza familiare per chi abitava nei dintorni del Vaticano. Giovanni Paolo II, insomma, era proprio presente fisicamente, anche se tu non lo vedevi.
Quali ritieni siano stati i suoi più grandi meriti?
Aver combattuto il comunismo e il bellissimo discorso che fece contro la mafia.
E quali iniziative pensi si possano assumere per ricordarlo?
Oddio, le celebrazioni secondo me lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Bisognerebbe magari fare delle iniziative per la famiglia, per esempio. Per cui io farei, siccome credo che lui ci tenesse molto, credo che farei delle politiche di supporto della famiglia.
Che cosa si ricorda particolarmente di lui?
La sua grande personalità, la sua grande umanità, il saper comunicare con chiunque.
C'è qualcosa di lui che le manca particolarmente?
Quella figura così carismatica.
Quali ritiene siano stati i suoi più grandi meriti?
Di avere in un certo modo contribuito all'apertura di frontiere, diciamo, quali quelle del comunismo, del muro di Berlino, di tutte queste cose, di aver unificato veramente dei popoli, diciamo, che erano stati divisi fin dalla guerra, insomma, è la cosa più grande che lui, almeno per mio parere, che lui abbia fatto, insomma. Manifestazioni sì, sono importanti, però diciamo poi è il ricordo che ognuno di noi ha di lui, che è la cosa che può trasmettere agli altri, capito?
È stato il Papa della mia generazione, io ho 37 anni e è stato il Papa che sento proprio nel mio cuore.
Che cosa ti manca di più di lui?
Il suo sorriso, che era molto spontaneo.
Quali sono stati i suoi più grandi meriti?
Di aver raggruppato assolutamente in assoluto i giovani di tutto il mondo. Trovo che abbia davvero fatto tantissimo.
E con la sua grande disponibilità e attenzione verso il mondo giovanile. Amava i giovani e il suo messaggio credo che sia stato accolto da tanti giovani che continuano ad amarlo. E con la sua voglia di avvicinare tutti, e nonostante la scarsa salute alla fine ha voluto viaggiare per giungere tutte le parti del mondo.
Quali ritiene siano stati i suoi più grandi meriti?
In un momento storico difficile ha saputo essere molto deciso nei messaggi profondi.
Il suo sorriso è il tutto di lui, e in forma particolare quando è venuto prima volta in Argentina, che è iniziata la mia conversione, perché io sono argentina.
E che cosa ci può raccontare di questo?
Dopo della sua venuta, un anno dopo precisamente, io sono arrivata prima volta a Roma. Perciò ho avuto una seconda opportunità di vederlo per la giornata della gioventù a Roma e in le diverse manifestazioni di quel Santo Natale.
Che cosa le manca di lui?
De lui non mi manca niente, perché è come che sempre presente.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande al microfono, buon pomeriggio anche da Vasco Feligini che ha la parte tecnica per questa puntata di Al di là della notizia, in regia Serena Dessi e Maria Serena Tullio. Ringraziamo subito Maria Chiara Cugusi per le interviste che abbiamo appena ascoltato, interviste che sono state registrate questa mattina proprio in Piazza San Pietro tra i pellegrini che sono a Roma in Vaticano in questa giornata speciale, il secondo anniversario della morte di Giovanni Paolo II, giornata della chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione di Papa Wojtyła. Oggi l'inchiesta diocesana è stata chiusa. Ad assistere alla cerimonia che vi abbiamo trasmesso dalla Basilica di San Giovanni c'era anche Suor Marie Simon-Pierre, una religiosa guarita dal morbo di Parkinson per un presunto miracolo avvenuto per intercessione di Giovanni Paolo II. Ascoltiamo subito la testimonianza di questa religiosa al microfono di Anthony Torzac.
Je trouve que les mots ne sont pas assez forts pour vraiment dire ce que j'ai ressenti.
Le parole non sono abbastanza forti per dire realmente cosa ho provato. Sicuramente una grande grazia. Ho sentito una grande pace interiore, qualcosa che ha sconvolto tutto il mio corpo, una sorta di leggerezza. Mi sentivo tanto leggera, diversa, assolutamente un'altra. Subito dopo ho sentito un'attrazione particolare verso l'adorazione del Santissimo, anche se in quanto religiosa avevo già la pratica dell'adorazione e dell'Eucaristia quotidiane. È stato un momento molto forte. È stato in mezzo alla notte che ho sentito questa necessità di andare a pregare davanti al Santissimo Sacramento.
E nel profondo del suo cuore, cosa le dice che Giovanni Paolo II abbia ascoltato le sue preghiere?
Non è stata soltanto la mia preghiera, ma la preghiera dell'intera congregazione. Infatti tutte le mie piccole suore pregavano, era l'intera congregazione che pregava. Poi anche la comunione dei santi, con tutti coloro che sono in cielo.
Perché Giovanni Paolo II ha scelto proprio lei?
Questo non lo so. La nostra è una congregazione al servizio della vita e della famiglia. Giovanni Paolo II ha sempre difeso i valori della vita, li ha sempre proclamati ovunque nel mondo e noi siamo al servizio della vita, della famiglia, della vita nascente, comunque essa sia. E io ero affetta dalla stessa malattia di Giovanni Paolo II, il morbo di Parkinson.
Ora sta a Roma a definire se si tratti di miracolo o meno. Per lei è evidente.
Cosa vuole che le dica? Io so che ero malata e che ora sono guarita. Certo, Roma ora dovrà studiare il dossier e dovrà dire se la guarigione può essere attribuita a un miracolo. Per il momento, quello che io posso dire è che ero malata e sono guarita.
Grazie Anthony Torzek per questa intervista a Suor Marie-Simon-Pierre, la religiosa francese guarita dal morbo di Parkinson grazie alla presunta intercessione di Giovanni Paolo II. Come ascoltavate in questa intervista, dopo l'odierna chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione di Giovanni Paolo II, ora questa causa continua, il processo canonico continua in Vaticano ed è affidato alla Congregazione delle Cause dei Santi. Siamo il prefetto di questa congregazione, il cardinale José Saraiva Martins.
È un evento storico che dopo 2 anni si possa chiudere la fase diocesana. Naturalmente adesso viene la fase romana, la fase che noi chiamiamo romana fra virgolette, ovviamente, no? A livello di Santa Sede. E in questa fase noi studieremo approfonditamente, secondo le norme del diritto canonico, tutto il materiale che hanno mandato qui al Dicastero, il frutto dell'inchiesta di Cesano, sia di Cracovia sia di Roma. Quando lo avremo fra le mani, il Dicastero naturalmente comincerà subito a studiarlo senza perdita di tempo. È chiaro che è un lavoro molto delicato e anche complesso, perché si tratta di esaminare tutte le testimonianze raccolte nella fase diocesana e per vedere se da queste testimonianze, da questi documenti, emerge o meno la eroicità delle virtù di Giovanni Paolo II. Il grido del Santo Subito dice molto chiaramente come la pensa il popolo di Dio, no? Però questo non basta, è chiaro. La Chiesa deve dopo verificare, alla luce di questo studio delle testimonianze, se questa famosità ha un vero fondamento o meno. Ecco il perché del lavoro che si accinge a fare la Congregazione delle Cause dei Santi.
Ecco, Eminenza, lei presiede questo dicastero a cui è affidata questa fase. Con che animo si accinge a occuparsi di questa causa, che è una causa particolare?
Certamente è una causa particolare e io mi accingo a questo lavoro come prefetto di questo dicastero, ecco, con uno spirito filiale anche di gratitudine verso Giovanni Paolo II. L'ho potuto contattare tante volte, anche a livello personale, e ho avuto sempre la profonda convinzione che lui era veramente santo. Quella umiltà così profonda, quello spirito così intenso di preghiera, certamente lui era un santo, era un Vangelo vivente. E adesso, studiando questa causa, questo processo, è chiaro che questi ricordi non possono non essere presenti nel mio animo, nel mio cuore. Quindi è con uno spirito di filiale e di ottimismo, augurandomi che la causa, ecco, arrivi quanto prima alla fase finale, secondo le norme del diritto canonico, perché questo bisogna avere presente, no? che il Santo Padre ha dispensato dai 5 anni dopo la morte, prescritta al rito canonico per iniziare la causa di beatificazione, ma non ha dispensato dal processo stesso. Quindi il dicastero procede nell'esame di tutta questa documentazione che arriverà a noi, seguendo le vie indicate dalle norme giuridiche, che del resto è quello che ha detto il postulatore della causa qualche giorno fa. In una conferenza stampa lui ha detto che vanno rispettate le norme del diritto canonico. Ecco, è quello che noi ci accingiamo a fare, con ogni rapidità possibile, e tutti vogliamo che quanto prima sia venerato sugli altari, ma seguendo le norme del diritto canonico.
Eminenza, la settimana scorsa la religiosa che avrebbe beneficiato del presunto miracolo di Papa Wojtyła ha raccontato la sua guarigione. Come devono accogliere i fedeli questa storia? Con quale atteggiamento?
Naturalmente bisogna avere presente un fatto. Le testimonianze dei medici locali che ci dicono che è stata una vera guarigione deve essere confermata dai medici della congregazione, perché quello è il materiale che viene inviato al dicastero affinché i nostri medici della congregazione, cioè, si pronuncino, ci dicano se veramente quello è un miracolo o non è miracolo. Fino allora noi non parliamo di miracolo propriamente, parliamo di presunto miracolo. Devono essere i nostri medici a dirci se quella guarigione è stata istantanea, completa e duratura, e quindi inspiegabile dal punto di vista scientifico-medico. Soltanto allora si può parlare di miracolo, quando i medici diranno che quello non ha nessuna spiegazione naturale. E poi c'è ancora un'altra tappa, e cioè quella dei teologi. I teologi devono dirci se quella guarigione, ritenuta inspiegabile scientificamente dai medici, è dovuta o meno all'intercessione del candidato agli altari. Quindi questo è compito teologico, non scientifico-medico. Se i teologi arrivano alla conclusione, sempre basandosi nella documentazione che ci è pervenuta, che quel miracolo è attribuibile al servo di Dio o alla serva di Dio in generale, allora passa tutto dai medici, dai cardinali. Se l'ordinaria del dicastero, che possiamo dire il nostro Parlamento, fra virgolette, approva le conclusioni è dei medici e dei teologi, allora il tutto va al Santo Padre e lui decide, ecco, se beatificare o meno, se canonizzare o meno quel beato o quel servo di Dio. Quindi sono le tappe indicate e prescritte dal rito canonico.
E infine, Eminenza, volevo chiederle i suoi ricordi personali di quella notte di 2 anni fa in cui Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Come ha vissuto quei momenti?
E l'ho vissuto con intensità del tutto particolare, con vera commozione interiore, no? Perché io di Giovanni Paolo II ho dei ricordi molto belli, personali e stupendi, ma io vorrei soltanto menzionare uno. Quando Giovanni Paolo II è andato a Fatima a beatificare i pastorelli, Giacinto e Francesco, al ritorno verso Roma, lui era particolarmente felice, felice quasi come un bambino, no? Era tanta la sua gioia di aver fatto quel gesto, di aver beatificato finalmente i pastorelli, che veramente era pienissimo di gioia. Come chi dice, finalmente ho fatto quello che volevo fare da molto tempo. E quella a me mi ha impressionato molto, ecco. Quella gioia così infantile, nel senso migliore della parola, per il gesto della beatificazione.
E ringraziamo il cardinale José Saraiva Martins, il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, per questa testimonianza proprio nella giornata in cui ricordiamo la morte di Giovanni Paolo II. Siamo a 2 anni dalla scomparsa di Papa Wojtyła e nella giornata in cui si è chiusa la fase diocesana del processo di beatificazione di questo pontefice. E ora una testimonianza diversa, una testimonianza che ci arriva dal primo cittadino di Roma. Ricordiamo che il sindaco Walter Veltroni proprio regalò la cittadinanza romana a Papa Wojtyła. Sentiamo come ha ricordato il Papa polacco al microfono di Luca Collodi.
Sindaco Veltroni, le manca questo romano un po' speciale, a dire la verità?
Ma guardi, era una presenza molto forte in città e abbiamo avuto tante volte occasione anche con gli ascoltatori Radio Vaticana e con lei stesso di parlarne. È stata una presenza molto forte di radicamento con la città, insomma, le 300 parrocchie che lui ha visitato, il suo amore speciale per questa città che lo aveva abbracciato e lo aveva in qualche modo già fatto cittadino di Roma, cosa che avremmo deciso poi di legittimare con un atto del Consiglio Comunale. Ogni domenica c'era la sensazione di trovarsi di fronte all'Angelus a qualcosa di grande, di importante, qualcosa che servisse a costruire ponti in un mondo che ha un grande bisogno di avere occasioni di conoscenza, di incontro e di rispetto reciproco.
Signor Sindaco, per i romani il Papa è già santo, lo è anche per lei?
Ma guardi, io ricordo che dalle prime ore cominciò questa richiesta, naturalmente c'è una procedura, io facendo il sindaco non posso che essere rispettoso delle procedure, ma penso che lo sia nella coscienza di milioni di esseri umani in tutto il mondo.
Qual è il messaggio che secondo lei è ancora attuale di Giovanni Paolo II?
Ma quello a quale facevo riferimento prima, cioè l'idea della costruzione dei ponti in un mondo che si va organizzando per steccati. Giovanni Paolo II è stato un grande costruttore di ponti, severo, duro quando doveva farlo, per i principi e valori nei quali credeva, in primo luogo quello della libertà, ma con una grande volontà di costruire tutte le occasioni possibili di incontro, di dialogo e di conoscenza reciproca, e con la costante coscienza della grandezza dei propri valori, ma anche del rispetto dei valori altrui.
Nella giornata di oggi lei, signor Sindaco, presenta una rivista un po' particolare a Roma. Il titolo è Conoscersi e convivere, tesa a promuovere la conoscenza culturale tra cristiani, ebrei e musulmani. È un modo concreto per ricordare Giovanni Paolo II nei fatti?
Sì, anche la scelta di presentarla oggi ha questo significato. Cioè, credo che sia il modo migliore di rispondere al messaggio che Giovanni Paolo II ha voluto mandare lungo tutta la sua vita. Quel messaggio che si palesò attraverso l'abbraccio a Rabbino Toaf nella sinagoga, la definizione dei musulmani come fratelli, al viaggio a Gerusalemme, e potrei continuare. È una rivista diretta insieme da rappresentanti delle tre grandi confessioni religiose monoteistiche e che si offre come un luogo e una sede di dibattito, di confronto e di conoscenza reciproca.
Sindaco Veltroni, Giovanni Paolo II ha parlato a molti, ha costruito ponti. Secondo lei che cosa ha lasciato in eredità alla vita pubblica, all'uomo pubblico?
Ma intanto guardi, io ricordo dei colloqui con lui anche quando alla fine della sua vita era più provato, più stanco, colpito. Ricordo questa straordinaria attenzione nei confronti degli esseri umani in quanto tali. Vorrei dire del popolo, se questa parola non fosse una parola un po' abusata, ma degli esseri umani, soprattutto degli esseri umani che soffrono di più, ma proprio una specie di grande amore, di grande proiezione nei confronti della bellezza della vita umana, insomma, e del rapporto con la vita umana, del rapporto con le mani che si stringevano, con i volti che si accarezzavano, con gli occhi che si incrociavano. C'era qualcosa di evidentemente molto forte in lui, di voglia di esercitare il suo gigantesco magistero in un rapporto molto ravvicinato con gli esseri umani e in particolare con i giovani.
Questa giornata arriva alla vigilia della Settimana Santa e della Pasqua. A Roma ha molti turisti già presenti in città. Quanto è contato e quanto conta oggi Giovanni Paolo II nel turismo della capitale italiana?
Vabbè, conta, ovviamente conta molto anche da questo punto di vista. È sempre stato il Vaticano in generale, lo è ancora oggi con Papa Benedetto XVI, un punto di riferimento per tanti milioni di esseri umani che vogliono venire in città per vedere i luoghi. Ma poi noi abbiamo fatto, in particolare con Monsignor Andreatta, un grande lavoro per costruire dei circuiti che possano essere dei circuiti riconoscibili, i luoghi della cristianità di Roma possano essere raggiungibili, indicati. Abbiamo messo anche degli autobus a due piani che fanno questi percorsi, perché appunto pensiamo che sia giusto che chi viene a Roma e viene per una delle vocazioni di Roma, che è quella di essere la città sede della cristianità, abbia la possibilità di fruire il senso della storia e del messaggio cristiano in tutta la sua ricchezza.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta nel giorno del secondo anniversario della morte di Giovanni Paolo II. Avete ascoltato ai nostri microfoni il sindaco di Roma Walter Veltroni, intervistato da Luca Collodi. Siamo al termine di questa puntata di Al di là della notizia. Io vi ricordo gli altri appuntamenti per questa giornata particolare. Vi abbiamo trasmesso questa mattina la cerimonia di chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione di Giovanni Paolo II dalla Basilica di San Giovanni in Laterano. Vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio alle 17:30, la celebrazione eucaristica presieduta proprio in memoria di Papa Giovanni Paolo II da Papa Benedetto XVI sul sagrato della Basilica Vaticana. Vi trasmetteremo in diretta questo avvenimento. Poi questa sera la veglia dei giovani in memoria di Papa Giovanni Paolo II, presieduta dal cardinale Jewish nelle grotte vaticane alle 21, con il Santo Rosario, i misteri della gioia, le riflessioni dell'arcivescovo Comastri. 105
Live. Radio Vaticana in diretta.